Lunedì 21 settembre, 25ª settimana del tempo ordinario, San Matteo Evangelista. Prima lettura. Il corpo di Cristo è uno, la fede è una, il battesimo è uno, Dio Padre è uno, lo Spirito Santo è uno, la parola è una. L'unità vive però nella molteplicità. La molteplicità nell'unità può vivere solo di comunione. Cos'è la vera comunione? La vera comunione è ricevere la vita dagli altri e dare la vita agli altri. Per dare la vita e per ricevere la vita occorrono due virtù, la sapienza e l'umiltà. Con la sapienza la vita si dona ad ogni altro. La vita ci è stata data per essere donata. Con l'umiltà la vita si riceve da ogni altro. Dove non c'è questa sapienza nel dare e questa umiltà nel ricevere, non c'è vera comunione. C'è uno stare insieme, ma non c'è comunione. La comunione è vero scambio di vita nel dare e nel ricevere. Questa verità è così rivelata dall'Apostolo Paolo nella prima lettera ai Corinzi. Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio che opera tutto in tutti. A ciascuno è dato una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. A un infatti per mezzo dello Spirito viene dato il linguaggio di sapienza, a un altro invece dallo stesso Spirito il linguaggio di conoscenza, a uno nello stesso Spirito la fede, a un altro nello Spirito il dono delle guarigioni, a uno il potere dei miracoli, a un altro il dono della profezia, a un altro il dono di discernere gli spiriti, a un altro la verità delle lingue, a un altro l'interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose le opera l'unico e medesimo Spirito, distribuendole a ciascuno come vuole. Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in un solo corpo, giudei o greci, schiavi o liberi, e tutti siamo stati dissetati da un solo Spirito, 1 Corinzi 12, 4-13. L'Apostolo Paolo rivela altresì che mai sarà possibile vivere la comunione nell'unità e l'unità nella comunione senza la virtù della carità. La carità è magnanima, benevole la carità, non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerchi il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia ma si rallegra della verità, tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta, 1 Corinzi 13, 4-7. Senza la carità nel dare e nel ricevere non si può edificare il corpo di Cristo nell'unità e nella comunione. Nel corpo di Cristo però vi sono alcuni ministeri di essenza, necessari, anzi indispensabili, perché lo stesso corpo possa vivere nella storia. Ecco quanto viene rivelato dall'Apostolo. Ed egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri. Il corpo di Cristo è in tutto simile a un edificio da costruire. Perché l'edificio non crolli, è necessario un solido fondamento. Questo solo fondamento è Cristo Gesù. Sul fondamento di Cristo Gesù si pone il fondamento di Pietro. Sul fondamento di Pietro viene posto il fondamento degli Apostoli. Senza gli Apostoli il corpo di Cristo non si può edificare, perché verrebbero a mancare le pietre essenziali, che sono gli stessi successori degli Apostoli, i presbiteri, i diaconi, i testimoni di Cristo. Senza gli Apostoli non c'è il dono dello Spirito Santo. Senza il dono dello Spirito Santo il corpo non si può più né accrescere secondo prezzi di verità e nel vivere in pienezza di grazia. Ma il corpo vive di parola del Signore. La parola va data vera, viva, con sapienza, intelligenza, dottrina, scienza. Il dono della parola è degli apostoli, in comunione gerarchica con gli apostoli, essa è data anche dai presbiteri, dagli evangelisti, dai maestri, dai dottori. Senza questi quattro ministeri, la parola è priva di vita, pienezza di verità, sapienza, intelligenza, dottrina e scienza. Questi ministeri mai devono mancare nel corpo di Cristo. Oggi si afferma che si deve essere vescovo e presbitero e diacono di strada. Gesù è stato il maestro di strada per eccellenza, ma lui è sempre stato il maestro, il profeta, l'evangelista, il dottore, il pastore del Padre. Essere un ministro di strada mai deve significare svestirsi della ministerialità che sono essenza del corpo di Cristo. Di sicuro un ministro di Cristo che vuole essere anche pastore, profeta, evangelista, dottore, pastore in Cristo, nello Spirito Santo, dovrà anche dedicare qualche ora della giornata al silenzio e alla meditazione per immergersi nel pensiero di Cristo, nel quale è il pensiero del Padre. Cristo Gesù è il pastore della strada, ma la notte la passerà sempre in comunione del Padre. Era in questa comunione che il Padre gli rivelava la sua volontà, il suo pensiero, la sua parola da dire e da insegnare. Tutte le forme possono essere assunte, purché sia sempre salvaguardata l'essenza e la verità di ogni ministero. Leggiamo Efesini 4, 1, 7, 11, 13. Io dunque, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto, comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto. Con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda nell'amore, avendo a cuore di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo e un solo Spirito, come una sola la speranza alla quale siete chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. A ciascuno di noi, tuttavia, è data la grazia secondo la misura del dono ricevuto di Cristo. Ed egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri. Per preparare i fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo. Finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all'uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo. Il corpo di Cristo deve essere edificato nella storia, senza alcuna interruzione. Ognuno secondo il suo carisma, il suo ministero, la sua missione, il suo incarico, la sua vocazione, il sacramento ricevuto, è obbligato a edificare il corpo di Cristo. Quella è la prima via per l'edificazione del corpo di Cristo? Dare adesso la propria personale santità. La vocazione alla santità è universale e ognuno è obbligato a dare al corpo di Cristo la propria santità nella forma più alta e più eccelsa. Senza il dono della propria santità non c'è edificazione vera del corpo di Cristo, perché lo si distrugge con il nostro peccato e lo si inquina con i nostri vizi. Ascoltiamo ancora una volta l'Apostolo. Per preparare i fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all'uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo. La santità è come la calce tra una pietra e un'altra. Senza la calce o il cemento, ogni pietra è separata dalle altre pietre ed è pronta a crollare al primo urto. Verità mai da dimenticare. Lettura del Vangelo. Come Gesù edifica il suo corpo nella storia? Chiamando coloro che domani saranno il fondamento di esso e anche gli edificatori e i continuatori della sua missione. Questa opera di Gesù non deve essere operata solo da Gesù, deve essere operata da ogni altro membro del corpo di Cristo. L'Apostolo deve chiedere al Signore, nello Spirito Santo, che gli doni altri apostoli, ma anche il presbitero deve chiedere al Signore, nello Spirito Santo, che gli mandi altri presbiteri, così anche il diacono, il cresimato, il battezzato. Se ogni membro del corpo di Cristo non vive questa missione, mai potrà dirsi vero corpo di Cristo. Mai potrà dirsi vero corpo di Cristo, perché lui non vive la missione di Cristo, non compie l'opera che è di Cristo. Chiamare chi domani, anche oggi, dovrà vivere la missione di salvezza e di redenzione che è di Cristo Gesù, è missione primaria di ogni membro del corpo di Cristo. Non è missione secondaria, accidentale, un di più. Ma anche questa chiamata va fatta con somma saggezza, illimitata carità, ma anche preghiere ininterrotte. Chi dona è il Padre dona a noi se noi viviamo la santità di Cristo, la sua obbedienza, la sua carità e il suo amore. Se noi non viviamo in Cristo, con Cristo e per Cristo, non viviamo la sua carità e il suo amore per la salvezza, il Padre non darà a noi un solo operaio. Non lo dona perché altrimenti noi ne faremmo un figlio della perdizione il doppio di noi. Gesù, il pastore, il maestro, il dottore, l'evangelista, il maestro del Padre, passa, vede un uomo seduto al banco delle imposte e lo chiama per farne un continuatore della sua missione. Andando via di là, Gesù vide un uomo chiamato Matteo seduto al banco delle imposte e gli disse: seguimi. Ed egli si alzò e lo seguì. Gesù chiama, il Padre subito gli dona il chiamato. Perché subito glielo dona? Perché Gesù glielo ha chiesto dalla sua santità, carità, amore, compassione, desiderio di salvezza per ogni altro uomo. Non glielo ha chiesto perché altri motivi di varia natura muovevano il suo cuore, ma solo perché fosse un continuatore della sua stessa missione. Ecco il vero motivo per cui noi dobbiamo chiedere al Padre, perché la missione di Cristo Gesù non deve finire, non può finire. Se finisce la missione di Gesù, il mondo sprofonda nelle tenebre. Gesù è il missionario del Padre. Gesù deve salvare e redimere il mondo per tutto il tempo della storia. Ogni chiamato, per la sua parte, è chiamato per dare vita alla missione di Cristo, non ad un'altra missione, ma alla missione di Cristo Gesù. Leggiamo il testo di Matteo 9, 9, 13. Andando via di là, Gesù vide un uomo chiamato Matteo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: seguimi. Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori, e se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori? Udito questo, disse: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare che cosa vuol dire misericordia, io voglio e non sacrificio. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori. Il gesto di Gesù sconvolge il mondo religioso del tempo. Sappiamo che i pubblicani erano odiati dai farisei. Gesù non è stato mandato per odiare qualcuno, ma per salvare tutti. Lui vive quanto il libro della sapienza afferma del Signore nostro Dio. Hai compassione di tutti, perché tutto puoi, chiudi gli occhi sui peccati degli uomini aspettando il loro pentimento. Tu infatti ami tutte le cose che esistono e non provi disgusto per nessuna delle cose che hai creato. Se avesse odiato qualcosa non l'avreste neppure formata. Come potrebbe sussistere una cosa se tu non l'avessi voluta? Potrebbe conservarsi ciò che da te non fu chiamato all'esistenza? Tu sei indulgente con tutte le cose, perché sono tue, Signor amante della vita. Sapienza 11, 23, 26. Gesù è dal Padre. Il Padre mai potrà odiare ciò che ha creato. Gesù mai potrà odiare ciò che deve redimere e salvare. Peccatori e pubblicani ora sanno che con Gesù anche per loro c'è speranza di salvezza e accorrono numerosi. Quanto avviene scandalizza i farisei. Gesù non può sovvertire la loro religione. Lui deve stare alla larga da pubblicani e peccatori. Gesù difende la verità della sua missione. Come un medico non esercita il suo ministero di medico per i sani, ma per i malati, così anche lui è mandato dal Padre, non viene mandato per i giusti, ma per i peccatori. Solo quando noi comprenderemo qual è la verità della nostra missione, il Vangelo potrà brillare di luce sempre più intensa. Gesù rimanda i farisei alla Scrittura, ricordando loro le parole del profeta Osea. Andate a imparare che cosa vuol dire misericordia io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti ma i peccatori. Quale misericordia vuole il Signore? La misericordia verso l'uomo che è sofferente nell'anima, nello spirito e nel corpo. Pubblicani e peccatori sono sofferenti nell'anima e nello spirito e lui deve usare verso di essi la più grande misericordia. Questo vuole il Padre, questo vuole Gesù. Il Padre ama e lui ama, il Padre non odia e lui non odia. Dal Vangelo di oggi dobbiamo tutti imparare che basta un nostro gesto per sovvertire la storia religiosa del nostro mondo. Il nostro gesto però dovrà essere sempre operato nella più alta e pura verità e volontà del Padre. Madre di Cristo, Madre tutta santa, avvocata dei peccatori, insegnaci ad amare ciò che il Figlio tuo ama, facci missionare della sua misericordia. Amen.